Buonasera a tutte e tutti e benvenuti alla nuova puntata di Giovani sull'orlo di una crisi. In questo nuovo episodio andremo a trattare l'omicidio infame di Adil Belakdim, sindacalista Sicobas, avvenuto venerdì scorso vicino Novara, tre volte ucciso durante un picchetto in un magazzino della Lidl. Proseguiremo poi andando ad analizzare il recente vertice tenutosi a Ginevra tra Biden e Putin, da cui è emersa la volontà USA di provare ad allontanare il più possibile la Russia dalla Cina, con cui negli ultimi anni ha fatto numerosi accordi commerciali e ha trovato una convergenza strategica in funzione antioccidentale. Concludiamo infine rilanciando l'appello per la liberazione dei compagni italiani arrestati dopo 40 anni in Francia, lo scorso aprile, all'interno dell'operazione Ombre Rosse, che ha segnato una svolta epocale nelle relazioni Francia-Italia, vista la totale rimozione della protezione che Mitterrand aveva fornito dagli anni 80 agli esuli politici italiani. Cominciamo ora con Eleonora.
A Novara, davanti a un magazzino Lidl, il compagno Adil, operaio e sindacalista del Sicobas, è stato assassinato. Ciò è avvenuto durante lo sciopero nazionale della logistica, proclamato unitariamente dal Sicobas, dalla USB e dai sindacati di base. Un camion lo ha investito e travolto durante il picchetto. Il camion ha forzato il presidio all'esterno del magazzino, investendo i lavoratori, tra cui Adil, trascinandolo per 20 metri, e altri due lavoratori ferendoli. L'autista poi è fuggito ed è stato successivamente bloccato in autostrada dai carabinieri. Quanto è avvenuto non è un caso isolato. Questo avvenimento è infatti la fotocopia dell'omicidio di Abdil El Salam, operaio egiziano e sindacalista USB, ucciso da un tir durante un picchetto davanti alla GISL di Piacenza, nel corso di una manifestazione indetta dall'Unione Sindacale di Base per rivendicare gli accordi per l'assunzione dei facchini precari, il 16 settembre 2016. La decisione del camionista di far partire il suo mezzo, con ciò provocando la morte del nostro compagno, era stata determinata dalla volontà dei responsabili della ditta di forzare il blocco. Di più, lo sciopero del 18 giugno in cui è stato ucciso Abdil era stato indetto proprio in risposta allo squadrismo criminale che aggrediva, ricorrendo a picchiatori privati, per reprimere col sangue le proteste contro i licenziamenti indette dai lavoratori in sciopero davanti ai magazzini FedEx di Lodi e della Techsprint di Prato. Va condannato allora il fascismo aziendale ovunque si manifesti. Per decenni ci hanno voluto far credere che lo scontro di classe fosse finito, quando invece emerge chiaramente la violenza di questo sistema che attacca anche le più semplici libertà democratiche, come la libertà di sciopero e di espressione, e che mette davanti al diritto alla vita il profitto. E nella catena di violenza organizzata abbiamo quest'anno anche Luana, massacrata in fabbrica a Prato perché erano state eliminate le misure di sicurezza in modo da farla lavorare di più, o ancora l'operaio che è stato licenziato per aver pubblicato su Facebook l'invito a vedere una serie TV. Per non parlare delle scelte prese sul destino dei lavoratori all'Italia, scelte di classe profonde e brutali, di un sistema di potere che ha deciso di far pagare la pandemia alle lavoratrici e ai lavoratori e alla grande maggioranza della popolazione che in questi anni ha già visto ridursi il suo reddito e i suoi diritti. Il governo Draghi si conferma essere uno dei più reazionari e padronali della storia repubblicana, che contribuisce allo sfruttamento con lo sblocco dei licenziamenti e alle forze cosiddette sovraniste che lo sostengono ancora una volta mostrano che la loro linea di sovranità finisce quando comincia quella delle multinazionali. Per Adil, la piazza del 19 giugno, manifestazione già convocata dal Sicobas, voleva essere la manifestazione di un blocco unitario contro la violenza barbara del sistema e del pradonato. Infatti noi, come Potere al Popolo, Unione Sindacale di Base, Cambiare Rotta e OSA, c'eravamo. Contro la violenza sistemica e la repressione, che va dalle scuole alle università, sino ai luoghi di lavoro. Vediamo come nelle scuole e nelle università infatti i giovani vengono già abituati allo sfruttamento e al ricatto economico, come nel caso del ragazzo di 16 anni che è precipitato da 5 metri durante l'alternanza scuola-lavoro. Infatti l'alternanza scuola-lavoro è lo sfruttamento degli studenti per ottenere manodopera a costo zero che li abitua così a non reagire a questo modello di sfruttamento. È necessario dunque costituire un blocco unitario di classe.
Grazie Eleonora, continuiamo ora con Federico che ci parla del vertice tra Biden e Putin.
Ciao a tutti gli ascoltatori, io sono Federico. Vorrei portare oggi l'attenzione verso l'incontro che si è svolto tra Biden e Putin a Ginevra. L'incontro tra i due presidenti, rispettivamente statunitense e russo, è molto importante per comprendere alcune situazioni alcune dinamiche geopolitiche mondiali in questo momento storico. Se andiamo ad analizzare le due posizioni, vediamo da una parte Biden che arriva all'incontro con Putin dopo due incontri strategici, ovvero dopo il G7 che si è svolto l'11 e il 13 giugno a Londra e poi un vertice NATO svolto della NATO svolto a Bruxelles. Ecco, Biden quindi mira sicuramente ad arrivare all'incontro come rappresentante delle potenze occidentali e quindi riportando le classiche rivendicazioni contro le autocrazie, per i diritti umani e per l'unione delle più grandi democrazie del mondo. Queste sono, diciamo, le analisi del politologo Pavlenko, un politologo russo. Dall'altra parte invece troviamo Putin come rappresentante ovviamente della Russia, ma in senso lato proprio come rappresentante dell'alleanza con la Cina, con lo Stato cinese. Dopo l'evidente presa di posizione da parte degli Stati Uniti per opporsi al nemico cinese che sta prendendo sempre più piede all'interno del dominio, del primato globale, del mercato, della produzione, anche e soprattutto una nuova sfida alle tecnologie, è in questa dimensione che dobbiamo concentrarci la nostra attenzione. Infatti, nonostante le dichiarazioni successive all'incontro che sono state fatte da Biden e Putin, che sono state comunque svolte in due camere separate, che ovviamente può essere indicativo sullo stato dei rapporti tra i due presidenti, che si sono sì stretti la mano, ma non sono di certo in ottimi rapporti, date anche le ultime dichiarazioni di Biden su Putin, ritenendolo un assassino. Per l'informazione mainstream di certo si vede come un incontro sia andato a buon fine, che possa portare una stabilità mondiale, date le due potenze si sono scontrate già in passato, con il rischio di causare una enorme tragedia a livello mondiale. Allora la stampa tranquillizzata non va ad approfondire l'argomento per i suoi lettori, che invece potrebbero trovare interessante un articolo scritto da un politologo russo e metà israeliano di nome Yaakov Kedmi, che legge chiaramente l'obiettivo statunitense di separare Mosca da Pechino, di separare l'alleato russo dalla Cina, dalla potenza rossa che sta sempre più appunto prendendo piede. Con un articolo pubblicato su Inforus, Kedmi evidenzia il rapporto tra Cina e Russia, soprattutto partendo dall'importanza che hanno gli accordi sui gas che vengono estratti dalla Siberia, perché poi vengono rivenduti alla Cina a basso costo. Gli accordi iniziano quindi forse dal 2014, questa alleanza è già pienamente stabilita tra le due potenze. Dal 2014 la Russia decide di realizzare un gasdotto in Siberia, di nome Forza della Siberia, per estrarre soprattutto metano ma anche elio. E una successiva nel 2015 decide di realizzare un laboratorio appunto di raffineria dei gas, per la lavorazione dei gas e per poi rivenderli. Questi due impianti sono fondamentali per la crescita cinese sicuramente, perché soprattutto l'elio è un gas fondamentale per la realizzazione di microprocessori necessari di certo per l'informatica, per garantire una crescita ancora tecnologica, per arrivare ad avere un dominio globale, forse uno dei punti in agenda di Pechino, cosa che viene ribadita, anzi annunciata ecco, da Pechino, che ha deciso di investire per i prossimi 5 anni circa il 7% di più annualmente per la spesa per la ricerca e lo sviluppo. Mi sembra allora importante anche vedere che notare anzi che attualmente il maggior estrattore di gas sono gli Stati Uniti con il 52%, ma che la Russia si sta avvicinando sempre di più a questa soglia per rimarcare la potenza, anzi per rimpolpare la produzione cinese. Queste erano circa le informazioni più generali per comprendere al meglio il retroscena di questo incontro tra Russia e Stati Uniti, che non ha portato realmente a un superamento delle contraddizioni.
Grazie Federico. Terminiamo ora con Leonardo, che ci parla del proseguimento della vicenda dell'operazione Ombre Rosse, con cui sono stati catturati diversi compagni italiani esuli da 40 anni.
Un saluto a tutti i compagni e le compagne, sono Leonardo dell'organizzazione giovanile comunista Cambiare Rotta. Oggi vorrei parlarvi della dottrina Mitterrand e dell'operazione di polizia che ha dato ad essa il colpo di grazia durante lo scorso aprile. Siamo nel febbraio 1985, nella Parigi di François Mitterrand, politico socialista presidente dal 1981 al 95. Al Palazzo dello Sport di Rennes, Mitterrand espone i tratti essenziali di una dottrina politica che influenzerà in modo determinante i rapporti tra Francia e Italia nei decenni successivi. La dottrina enunciata dal presidente riguarda la condizione di molti cittadini italiani ricercati per reati politici e rifugiatisi in Francia. Tutti hanno preso parte alla lotta politica del decennio cominciato col 68 e tutti sono fuggiti dalla spietatezza delle misure giudiziarie straordinarie. In Italia, infatti, molti compagni di organizzazioni, gruppi extraparlamentari, nuclei armati stanno vivendo una condizione di feroce e indiscriminata repressione, con arresti di massa, incarcerazioni senza condanna, trattamenti brutali. La Francia, in cui non si osserva un conflitto altrettanto acceso, sembra loro un porto sicuro. Diventa effettivamente un porto sicuro proprio quando il presidente Mitterrand dichiara esplicitamente che d'ora in poi saranno respinte tutte le richieste di estradizione in Italia relative agli attivisti politici esuli nel suo paese, per sottrarli alla violenza delle leggi eccezionali di cui cadrebbero vittime in patria. Con ciò, Mitterrand concede di fatto un diritto d'asilo a questi esuli, a patto che costoro escano dalla clandestinità e rinuncino a commettere ulteriori gesti di violenza politica, o, per dirlo con le sue parole, di terrorismo attivo. La decisione di Mitterrand è rispettata con qualche oscillazione per 40 anni, sotto quattro presidenti della Repubblica, diventando così un elemento fondamentale della politica internazionale. Ed è consolidata nel corso degli anni da tutte le misure legali necessarie. Rilascio di permessi di soggiorno, anche permanenti, non registrazione nel sistema di informazione Schengen e non esecuzione di pareri a favore dell'estradizione. Così molti esuli possono ricominciare a vivere. Senza dilungarci sulle ragioni politiche della dottrina e sulla storia dell'ultimo mezzo secolo, veniamo ad oggi. Dopo l'estradizione di Paolo Persichetti nel 2002, sospettato a torto di legami con le Nuove Brigate Rosse, la dottrina è stata dichiarata formalmente nulla, ma la sua applicazione è proseguita, sebbene spesso per la non estradizione siano state addotte ragioni di altra natura. Il colpo di grazia è arrivato nell'aprile di quest'anno. Il 28 aprile, nell'ambito dell'operazione di polizia Ombre Rosse, su richiesta dell'Italia e col consenso dell'Eliseo, si è proceduto all'arresto di 10 compagni italiani già perseguiti per reati politici risalenti agli anni 70-80. In Italia saranno condannati al carcere, in alcuni casi a vita. Uomini e donne che per 40 anni hanno trovato asilo politico e hanno faticato per ricostruirsi una vita, vengono oggi, ormai anziani e innocui, nuovamente sradicati. La nostra posizione in proposito è semplice. Il rifiuto di un'amnistia e l'accanimento, mezzo secolo dopo i fatti, sui compagni colpevoli o presunti tali di lotta politica è scioccante, ma spiegabile. Accanirsi sui compagni come fossero mafiosi in latitanza permette di continuare ad occultare la natura politica del conflitto che ha scosso l'Italia in quegli anni, schiacciando nella casella terrorismo un'esperienza politica coraggiosa che, al di là delle critiche, rispondeva a problemi reali e combatteva un nemico reale. D'altro canto, l'accanimento sui compagni, oggi che le contraddizioni rilevate allora si ripresentano in forme diverse ma altrettanto aspre e richiedono una lotta politica sì diversa ma altrettanto accesa, è un monito rivolto a chiunque si metta in testa di combattere questa lotta. Così, se da un lato l'eredità di anni di lotte sociali e operaie viene cancellata e la memoria rimossa, dall'altro se ne tiene vivo un versante, quello della repressione, della vendetta di Stato, della strategia securitaria e liberticida, per criminalizzare anche preventivamente ogni lotta futura, scongiurandone la messa in atto. Per non parlare infine del fatto che l'arresto dei compagni è in contraddizione con tutti i principi superiori del diritto penale, viola la nozione di tempo ragionevole affermata dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e ogni sicurezza giuridica. Citiamo a titolo di esempio della paradossalità dell'accanimento il caso di Luigi Bergamin, ex militante dei proletari armati per il comunismo e ideatore dell'omicidio del maresciallo Santoro nel 78, inizialmente sfuggito all'arresto di aprile, si è poi spontaneamente consegnato alle autorità francesi. Un mese prima del blitz era stato dichiarato, dal magistrato di sorveglianza di Milano, delinquente abituale, status che ha permesso di riaprire il suo fascicolo e inserirlo tra i bersagli del blitz del mese seguente. Per affibbiargli questo status, i giudici hanno fatto un vero e proprio esercizio di preveggenza. Con quella che hanno definito valutazione prognostica circostanziata, si sono spinti fino ad affermare che Bergamin, ormai 72enne, sarebbe all'occorrenza pronto ad uccidere ancora. Che in oltre 40 anni in Francia non abbia commesso reati e che abbia oggettivamente abbandonato la lotta armata molto tempo fa, non conta. Conta solo che la vendetta sia portata a termine. Come si esprimono i firmatari dell'appello pubblicato sul quotidiano Le Monde e rivolto al governo francese, per noi gli esuli italiani non sono ombre, ma donne e uomini inseguiti da una vendetta di Stato senza limiti, che hanno pagato caro il diritto di vivere dove hanno ricostruito la loro vita per 40 anni. Per questo chiediamo la loro totale libertà, la sospensione dell'estradizione e la fine delle persecuzioni giudiziarie. Ribadiamo allora anche noi che la giustizia deve pronunciarsi e fermare questa barbarie, sospendere l'estradizione, annullare i processi e concedere la libertà ai perseguitati. Invitiamo a firmare e diffondere la petizione per la fine di tutti i processi contro le ombre rosse perseguitate dalla vendetta dello Stato, linkata nell'omonimo articolo di Contropiano, giornale comunista online del 18 giugno. Grazie a tutti.
Grazie Leonardo.
Noi ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento a settimana prossima, sempre qui su radiosonar.net, il martedì alle 19.30 o in podcast. Grazie mille e a presto.